sei in compagnia di SBS Italian.
Ritorniamo a parlare dell'inchiesta che viene condotta sul cosiddetto Russia Gate. Lo facciamo anche questa mattina con il giornalista italiano Giampiero Gramaglia, che è in linea con noi dall'Italia, esperto di politiche statunitensi. Buongiorno Giampiero, bentornato.
Buongiorno Magica e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, le ultime notizie che arrivano da questa inchiesta sul Russia Gate sono innanzitutto la prima condanna che è stata comminata nell'ambito appunto di questa inchiesta, ma anche alcune voci che riguarderebbero un contatto diretto del fondatore di WikiLeaks, ovvero Julian Assange, con il consigliere Roger Stone, un ex advisor del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Insomma, sviluppi importanti entrambi. Cominciamo a parlare appunto di questo coinvolgimento di Julian Assange, che è una notizia riportata dal Wall Street Journal e poi naturalmente dalla maggior parte dei media internazionali. Che cosa sarebbe successo? Qual è l'indizio che porterebbe a collegare Stone a Assange?
Sì, il Russia Gate, come tu hai indicato, si sta arricchendo di figure a volte anche minori e complicando in rivoli di indagine non sempre facili da seguire. In questo caso compare un personaggio, Roger Stone, personaggio controverso, spesso ama mettersi in mostra con tweet o prese di posizione singolari. Stone era un collaboratore della campagna elettorale di Donald Trump, siamo nell'estate del 2016, e avrebbe avuto una cena, un incontro con Julian Assange, che è il fondatore di WikiLeaks. L'incontro, la cena, sarebbe avvenuta nell'agosto del 2016. A darne notizia agli inquirenti è un altro personaggio discusso e discutibile dell'entourage di Trump, Sam Nunberg, anche lui già all'attenzione degli inquirenti del Russia Gate. Ci sarebbe una mail di Nunberg in cui si parla di questo incontro. È vero che non stupisce la circostanza di contatti tra la campagna di Trump e Julian Assange, perché WikiLeaks nella campagna elettorale in quell'estate di USA 2016 tirò fuori, come suo costume, tutta una serie di documenti, in particolare tirò fuori moltissime mail, ma tutti gli elementi forniti da WikiLeaks riguardavano la campagna democratica e andavano a documento della candidata democratica Hillary Clinton. In particolare uscì il carteggio, uscì l'insieme delle mail del manager della campagna di Hillary, Podesta, un uomo di prima fila, un esponente di prima fila dell'establishment democratico. Quello che colpisce è che in uno scambio di tweet proprio Roger Stone twittò, prima ancora che uscissero i documenti compromettenti o comunque i documenti privati di Podesta, presto Podesta sarà nel mirino, come se Stone sapesse in anticipo che qualcosa bolliva nella pentola delle mail di Podesta. Insomma, un coinvolgimento ancora della campagna di Trump in funzione anti-Hillary, e fin qui può essere il gioco delle parti, e un coinvolgimento più chiaro del passato di WikiLeaks e di Julian Assange a favore di Trump, o almeno contro Hillary. Ricordiamo che le azioni o i rapporti tra WikiLeaks, l'organizzazione di Julian Assange, e il Cremlino e la Russia sono emerse più volte, e ricordiamo che alla base del Russiagate c'è il sospetto che proprio la Russia abbia in qualche modo condotto delle operazioni di ingerenza nel voto americano contro Hillary Clinton e a favore di Trump.
Giampiero, WikiLeaks ha risposto a queste appunto insinuazioni, accuse, oppure per il momento tace? Sappiamo che Julian Assange si trova ancora nell'ambasciata dell'Ecuador e tra l'altro notizia di pochi giorni fa, non ha accesso a internet.
Sì, non mi risultano a tuttora reazioni di WikiLeaks a quanto avvenuto. Non c'è del resto illecito attribuito a WikiLeaks, il modo in cui WikiLeaks viene in possesso dei documenti che poi rivela è sempre borderline, ma comunque non ci sono accuse di illecito in questo momento nei suoi confronti, e la tesi di WikiLeaks è sempre stata che loro pubblicano tutti i documenti che pervengono loro. Certo, può colpire che in determinate stagioni i documenti che vengono loro recapitati siano un po' unilaterali, cioè tutti da una parte, tutti favorevoli a una parte e mai contrari all'altra, tutti sfavorevoli a una parte e mai contrari all'altra. Però questa è sempre stata la tesi di WikiLeaks: tutto quello che ci arriva e che noi verifichiamo essere veritiero lo pubblichiamo.
E appunto continuiamo a parlare di quanto sta avvenendo nell'ambito di questa inchiesta sulla Russiagate, perché come accennavamo all'inizio è arrivata la prima condanna nell'ambito appunto della stessa inchiesta e per l'avvocato olandese Alex van der Zwaan. Innanzitutto, di che cosa è riconosciuto colpevole e chi è questo avvocato olandese?
Allora, qui siamo in presenza di una figura che è decisamente minore nel contesto sia dell'inchiesta che della campagna. Questo avvocato olandese è un giovane avvocato, 33 anni, e fa parte di uno studio legale che ha base a Londra ma che ha anche una sede a New York, e in colpa al reato per cui è stato condannato è quella di avere mentito all'FBI, cioè ha detto nel corso dell'inchiesta all'FBI di non essere in possesso di alcuni documenti, invece ce li aveva e poi li ha successivamente forniti, li aveva nell'ambito della sua attività professionale, e riguardavano questi documenti i rapporti tra Rick Gates è un ex numero due della campagna di Trump, il numero due, il più stretto collaboratore di Paul Manafort, manager della campagna e in realtà finora uomo chiave del Russiagate. Sia Manafort che Gates sono indagati, non sono ancora stati processati, quindi per loro non c'è ancora nessuna condanna. L'impressione però, anche con la condanna odierna che sta a significare da parte di Mueller, del procuratore speciale che si occupa del Russiagate, sta a significare: guardate, miei testimoni, non crediate di prendermi in giro, che se mi prendete in giro finisce male per voi. Van der Zwaan è stato condannato a 30 giorni di prigione, di carcere e al pagamento di una multa di $20,000. L'impressione è che Mueller continui a giocare al gatto col topo, cioè si tiene in realtà ancora relativamente lontano dai personaggi che potrebbero diventare più delicati nell'inchiesta, non tanto Manafort e Gates che sono già implicati, ma quanto il cerchio magico del presidente Trump, finora il più toccato dall'inchiesta, e Jared Kushner, il primogenero, il marito della prima figlia di Ivanka, consigliere speciale di Trump per il Medio Oriente, e si tiene soprattutto lontano dal presidente Trump, che continua a far sapere e a voler venire allo scoperto, nonostante il consiglio contrario dei suoi avvocati, tant'è vero che ne ha licenziato uno, quello più autorevole, più prestigioso, continua a dire: Mueller, interrogami, io sono qui, interrogami, e invece Mueller non ci pensa neppure. Perché questo attendismo? Perché probabilmente, se c'è da parte del procuratore speciale e se c'è da parte dei democratici la sensazione che in questa inchiesta ci possa essere davvero non solo un fumo nei confronti del Presidente, ma anche l'arrosto di qualche accusa sostanziale nei confronti del Presidente, allora sia il procuratore che i democratici preferiscono aspettare di giocare questa carta dopo le elezioni, o in vista delle elezioni o dopo le elezioni di midterm di novembre, perché potrebbero trovarsi in una posizione politica di forza, mentre attualmente con i repubblicani in maggioranza sia alla Camera che al Congresso qualsiasi azione contro il Presidente rischia di esaurirsi con un voto politico in Congresso.
Grazie allora a Giampiero Gramaglia, ci risentiremo prossimamente qui sulle frequenze di Radio SBS. A presto, buon lavoro.
Molto volentieri, a presto.
Ascolta altre storie in italiano, visita sbs.com.au/italian.